Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Preghiamo insieme, mentre iniziamo la meditazione sulla passione del Signore, perché possiamo farne, come dice la regola, la nostra grande regola, anzitutto considerando l'amore, li amò fino alla fine, l'amore del Signore Gesù. Chiediamo il perdono del Signore su tutta l'umanità.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 18, versetti 12-18. Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava.
Parola del Signore.
Giovanni non riporta, non dice nulla di ciò che per i sinottici è importante davanti al Sinedrio. Parla invece di un'udienza davanti a Anna. E qui inserisce anche le dichiarazioni di Pietro. Noi meditiamo un brano che sta a cavallo di queste, inizia la testimonianza, la dichiarazione di Pietro, che poi si conclude più avanti, includendo la testimonianza di Gesù. Possiamo indubbiamente anche considerare la prima parte, i primi 11 versetti, possiamo dire una parola anche su quelli, arrivando fino al versetto 18. A voi la parola.
E questa, nei primi versetti, quelli nel 4, il 5, il 6, così ritorna l'8, ritorna continuamente questo sono io. E mi sembra che il fatto di averlo trovato tante volte, questa formula, sempre con sono io il buon pastore che dà la vita per le pecore, sono io la resurrezione e la vita, e sono, mi pare che voglia ricordare queste parole che hanno costellato il Vangelo. E cioè, detta così, sono io sono, penso che voglia anche dire, e anche per la reazione dei soldati, questo aspetto, questa caduta, voglia dire la potenza di Gesù, la sua superiorità a tutti questi eventi, la sua identità divina, però mi pare che voglia ricordare appunto anche queste parole, particolarmente legato al versetto 9, che richiama la sua frase: non ho perduto nessuno. E con questo termine perdere, che non vuol dire che nessuno è stato arrestato con lui, vuol dire che nessuno ha messo, si è perso nel senso profondo. Tutte le ricorrenze in Giovanni sono la perdizione come un termine proprio finale, scatologico, e mi pare che messe insieme dicano appunto, a me hanno ricordato questo aspetto, il pastore che dà la vita per le sue pecore e che non è un mercenario, e lui si fa avanti. Mi sembra così forte questo, e subito dopo il versetto 10, accostando la reazione invece di Pietro, che in qualche maniera si fa invece difensore, e trova poi, però inizia insomma questa vicenda di Pietro, anche gli ultimi versetti di oggi che iniziano il confronto con la serva, insomma porteranno poi a una grande difficoltà di Pietro, un rinnegamento. Sembra che tutto questo appunto dica il rischio che c'era per i discepoli di naufragare proprio nella confessione, nella loro fede, e una protezione di Gesù che mette avanti la sua vicenda, che si entra definitivamente nel cammino della croce, ma protegge i suoi da una prova troppo grande.
Beh, anche il confronto tra le parole di Gesù, sono io, e quello che dice Pietro, non lo sono. Quindi questa negazione, e poi così il freddo, la necessità di scaldarsi a questo fuoco che non riesce a scaldarlo, ecco.
Mi era venuto più forte dopo la lettura di questo sono io, di questo sono io, con questa segno potente della caduta, mi era venuto immediato di collegarlo al versetto precedente in cui lui aveva detto all'ultimo versetto del capitolo 17: ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere. E si rivela una briciola, un attimo, che lui porta il nome del Padre e che è, come ha poi già detto anche Paolo, sono io che rivelo il Padre, sono io il buon pastore. Mi pare che lo continui a fare fino all'ultimo, anche nei confronti di Pietro, con quell'insegnamento in cui appunto gli insegna la strada della mitezza, rimette la spada del fodero e gli continua a far conoscere l'amore di Dio e il suo sacrificio, il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo.
Ma a me sembra questa prima parola con cui comincia il capitolo 18, Gesù esce con i suoi discepoli, e poi al versetto 4 dice: sapendo tutte le cose che dovevano venire su di lui, Gesù uscì e dice loro: chi cercate? Riprende un po' quello che aveva già detto: sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e torno al Padre. Gesù, qui proprio mi sembra che Giovanni rivela con grandissima forza questa volontà di Gesù di compiere il disegno del Padre, lui che prende l'iniziativa è in questa prima parte appunto della, del racconto della passione, è lui che esce, è lui che interroga, e con la sua risposta, questo che appunto richiama tante cose dall'Esodo in avanti, questo io sono, dimostra la sua potenza, la sua santità e la sua volontà, e illumina un po' tutto quello che viene dopo. Fra l'altro mi è venuto in mente che Isaia al capitolo 11, proprio nella profezia del germoglio di Jesse, al versetto 4 dice: percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Quindi questa risposta di Gesù che atterra quelli che sono venuti a cercarlo, che manifesta chi è lui, e mi sembra che rivela soprattutto quello che poi dirà dopo al versetto 11, ecco, che lui vuole bere il calice che il Padre gli ha dato. E anche questa parola cosiddetta così, messa così in grande evidenza, mi sembra che sottolinea moltissimo che tutto il disegno della salvezza, tutto quello che avverrà dopo, è il disegno del Padre che Gesù vuole adempiere, come aveva detto al capitolo 14. Il mondo, dice, il nemico in me non ha nulla, ma perché il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che Lui mi ha comandato. Infatti, subito dopo, tutti i verbi sono al passivo. Gesù non prende più iniziative. Gesù è preso, è legato, è condotto, e tutto quello che verrà dopo non è più lui a gestirlo, ma si è veramente consegnato.
Nei versetti 2 e al versetto 6 Giuda viene qualificato come il traditore. Non è più l'apostolo, ma è il traditore. Ora, questo è molto pesante, molto inquietante, ma è il narratore, è l'evangelista che lo qualifica così. Gesù non lo qualifica così, e anzi dice appunto al versetto 9: di coloro che mi hai dato non ho perduto nessuno. E non era forse stato dato anche Giuda? L'aveva scelto lui. E ancora, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Ora questo calice è un calice non solo della passione e della croce, ma è anche il calice del tradimento, perché fa parte del disegno del Padre, ma deve essere stato il sofferenza atroce per Gesù il fatto di vedersi consegnato e tradito da uno dei suoi discepoli. Ecco, quindi voglio solamente dire che mi sembra che ci sia una grande consapevolezza di Gesù, ecco, e una grande compassione anche nei confronti di colui che l'ha consegnato.
Appunto, come si diceva,
Gesù è estremamente Signore in questa pagina, è il Re, ma è un Re pacifico, come me colpisce molto questi ultimi versetti 10-11. E poi anche nel versetto 13-14 mi colpisce molto questa figura di Caifa che è il sommo sacerdote, e come l'aveva definito al capitolo 11, versetti 49-51, sommo sacerdote e profeta, in qualche modo, quindi sacerdote e profeta. È l'ultimo che fa una profezia su Gesù. Quindi sono figure ambigue, molto, però estremamente rilevanti in questo quadro. Quindi, però di fronte a questo il Signore Gesù è Signore veramente, è una cosa incredibile. Ecco,
avevo notato tre cose, ma la prima già stata sottolineata, è solo Giovanni che sottolinea non solo la preveggenza di Gesù che sapeva quello che succedeva, lo troviamo anche in Giovanni questo ripetutamente. Qui si dice qualcosa in più, nei sinottici non abbiamo traccia di questo, cioè che Gesù dice sono io e arretrano e cadono, una cosa singolare con cui ancora una volta l'Evangelista sottolinea la volontarietà di tutto ciò che avviene. Gesù si consegna volontariamente dicendo io sono, sono io, è la divinità di Gesù, nessuno avrebbe la possibilità di prenderlo. L'altra cosa è la Anna e Caifa. Caifa è ricordato, però non si dice nulla di un'udienza nel Sinedrio, anche se si dice che viene portato poi da Caifa alla fine, dopo il racconto del tradimento di Pietro, viene portato, però l'unico breve interrogatorio che viene ricordato è quello davanti a Anna. Comunque ci sono queste notizie su Anna e Caifa. Anna, si può leggere Giovanni in parallelo con Flavio Giuseppe, con Giuseppe Flavio. Anna è stato sommo sacerdote dal 6 al 15, e poi fu deposto sempre dal governatore romano, e i romani non si fidavano anche dei principali collaboratori, che era la classe sacerdotale, non si fidavano e cambiavano il sommo sacerdote. Comunque hanno un personaggio molto importante che qui, come vediamo, può essere un dato storico anche, come vediamo, il Vangelo di Giovanni conserva particolari storici che i sinottici non conoscono, non sottolineano. Lui ha avuto 5 figli sommi sacerdoti, più anche qui abbiamo, non è suo figlio Caifa, è genero, e anche lui è sommo sacerdote. Comunque un personaggio molto importante. Quello che qui l'Evangelista sottolinea sembra essere appunto la profezia che vuol dire un'interpretazione. Caifa, capitolo 11, versetto 50, e l'Evangelista attribuisce alla funzione di sommo sacerdote un valore profetico. Non è solo che in quel caso andò così, ma gli si sottolinea che le cose che lui consigliò, che naturalmente nella sua testa erano per prendere Gesù, non capite niente, non capite che conviene che uno solo muoia a favore del popolo o per il popolo, Questa parola, dal momento, dice l'Evangelista, che era sommo sacerdote, era una parola ispirata, cioè traduceva la volontà del Signore, la volontà di Dio, e aveva un mistero dentro di sé, cioè quello che disse era proprio vero, non come lo intendeva lui, ovviamente, cioè attribuisse alla funzione del sommo sacerdote una posizione speciale. Questo è molto interessante, e qui lo ricorda. E poi c'è l'ultima cosa che viene sempre discussa, è l'identità di questo altro discepolo che qui è conosciuto al sommo sacerdote. C'è qualche studioso importante che, citando un certo Policrate, che sostiene, antico, che sostiene che Giovanni era sacerdote, era di famiglia sacerdotale e addirittura portava le insegne sacerdotali, era caratteristica della sua presenza che nell'assemblea, qualcuno pensa che appunto c'è poi che sia appunto di famiglia sacerdotale questo discepolo non nominato, l'altro discepolo che viene identificato normalmente col discepolo amato. Il problema è che se è così, e potrebbe essere così, rimane la difficoltà di identificare poi questo discepolo amato di famiglia sacerdotale conosciuto al sommo sacerdote col figlio di Zebedeo. Molto difficile. Comunque a ciascuno credo che non sia solubile il problema, discutono sul piano storico. Comunque sarebbe anche interessante, noto il sommo sacerdote, se la base del Vangelo di Giovanni è costituita dalla testimonianza di questo discepolo, innominato qui, mai nominato, nel Vangelo non c'è mai nominato esplicitamente, non si dice mai nel Vangelo che il discepolo amato è il figlio di Zebedeo, non c'è. Cercatelo, vedrete che non c'è. E questo è, se si dice così, cioè se il discepolo amato è il testimone della base del Vangelo, è molto interessante. I conti in un certo senso tornerebbero, perché la conoscenza del mondo sacerdotale, anche la stima che ha dell'ufficio sacerdotale, si spiegherebbe ancora di più. E lui stesso appartiene all'ambiente sacerdotale, così sembra qui. Comunque questa è una questione, diciamo, che è dibattuta e che rimane incerta. Quello che è centrale per l'Evangelista è ricordare ancora una volta la profezia di Caifa, il significato profondo della profezia di Caifa, che essendo sommo sacerdote profetò, cioè interpretò nel modo vero, profondo, che Gesù doveva morire a favore del popolo, poi commenta, come sappiamo, l'Evangelista, non solo del popolo, cioè non solo di Israele, ma anche di tutti i figli di Dio dispersi.